Io mi sono persa riguardo alla soggettività, mi spiego prima anche, quando l'oggetto dell'inconscio dà modo di sperimentare le vere realizzazioni soggettive. E volevo sapere come queste realizzazioni soggettive, che per me sono molto nebulose e difficilmente identificabili, possono aiutare nel superamento dell'angoscia. E poi ho un'altra domanda che ti faccio ancora. Si può vedere l'angoscia? Cioè, nel momento in cui uno dà un volto, un'immagine, un aspetto, dice io ho angoscia, ho l'horror vacui, questo aiuta a superare, oppure no? Non so, forse è una domanda un po' rozza e poco precisa.
Grazie, la domanda. La dicotomia è fra avere o essere. La società dei consumi ci spinge ad avere. Ricordo in particolare una pubblicità che è stata abbastanza sui nostri schermi qualche anno fa, del Caffelli, che diceva bevi Caffelli e sarai te stesso. Bevi Caffelli, che è l'avere, e sarai te stesso, che è l'essere. Era una contraddizione in termini. E c'è un libro di un sociologo francese, La fatica di essere se stessi, così intitolato, edito da Einaudi in italiano. La fatica di essere se stessi. E il sottotitolo della depressione, depressione società. Non a caso la depressione è uno dei due, delle due malattie mentali più in forte espansione in questi decenni. Perché il consumismo ci induce a comprare oggetti facendosi intravedere chissà che cosa dopo averli presi, e invece non ci danno quello che promettevano. E quindi viene la depressione. E quindi uno potrebbe avere che voleva il caffè lì, ma non riusciva ad essere se stesso solo prendendo il caffè lì. Quindi sull'avere noi, come dire, colmiamo il nostro vuoto d'essere in maniera fuorviante. Quello che invece noi vorremmo essere, e cioè le nostre realizzazioni soggettive, non possono che essere lontane dall'avere. Dopo che abbiamo avuto un distacco sufficiente dagli oggetti che pur possediamo. E allora si trova nelle realizzazioni soggettive, cioè le realizzazioni attraverso cui il soggetto riesce a, adesso faccio fatica a dire essere se stesso, anche perché essere veramente se stessi significa riuscire ad avere un'ottima relazione con il proprio grande altro, il che non è facile, però grande altro che è dentro di noi, però è un percorso anche quello, man mano che si va avanti su questa strada, man mano si conosce e si dialettizza con questo grande altro. La seconda domanda, se si vede qualche cosa, si vedono gli oggetti? No, ma neanche, perché l'angoscia è qualcosa che è senza oggetto, come diceva Freud, quindi non si può vedere l'angoscia. L'angoscia la si può sentire, e chi la sente sa che la sente. Altre domande? È una delle cose più difficili da dire. Noi riteniamo che il mondo circostante sia nelle nostre rappresentazioni tutto lì, mentre non è tutto lì. Provo a dirlo adesso con un esempio che fa Lacan nel scenario 4, che è questo. Il bambino ha bisogno di tutto, il bambino piccolo, che non sa da solo darsi quello di cui ha bisogno. E va dalla madre. Quando la madre però non riesce a dare quello che il bambino chiede, deve andare al di là della madre. E c'è il padre. se anche il padre non riesce a dargli quello che, di cui ha bisogno, va al di là del padre. Cosa c'è al di là del padre? C'è il grande altro. Cioè c'è quell'al di là che non si vede, ma che però è ciò che fa sì che la realtà sussista. Non so, di più non riesco a dire.
No, volevo, mi era interessato molto il concetto di gay savoir, no? Cioè nel senso di questo sì, sapere dell'inconscio, no? Che comunque coinvolge anche un'emozione che sembra essere quella della gioia, quindi se ci poteva approfondire un po' di più questo concetto che mi sembra molto interessante come fine analisi.
Marxista che si è contrapposto al teologo della speranza Moltmann, per dire appunto di una speranza concreta, umana, che sia possibile, che sia realizzabile.
Sono totalmente inesperto, per cui è una domanda proprio molto di base. Questo è un percorso piuttosto complesso, ecco, questo anche terapeutico, e volevo capire in questo percorso la funzione ed in che punto, se ha una funzione, si colloca il fatto di fare il vuoto, cioè di creare il vuoto, cioè buttando via tutto ciò che è superfluo, tutto ciò che è, sono gli oggetti che si interpongono, cioè l'avere, cioè tutto. Io vedo nella mia testa, probabilmente sbagliando, una contrapposizione, cioè essere corrisponde al vuoto, cioè accettare di essere totalmente disarmati e nudi di fronte alla propria storia, al proprio percorso, invece l'avere è tutto ciò che ti impedisce di capire ciò che sei. Ecco, questo è più o meno, però desidererei essere accompagnato.
Grazie.
Grazie a te. Io credo che quello che spiega meglio è l'esperienza delle bulimiche. Le bulimiche non mangiano perché hanno fame. I bulimici che mangiano perché devono riempire il vuoto che hanno dentro. E devono riempire il vuoto che hanno dentro perché questo vuoto è soffocante, è angosciante. Non lo sopporta. Solo che poi ingrassano, e questo dà problemi estetici. E allora poi vomitano. Ma le bulimiche è proprio il classico esempio di persone che non sopportano il vuoto. Certo che bisogna fare un buon percorso per arrivare a fare i conti con questo vuoto, a sapere che questo vuoto è strutturale. Una cosa che volevo dire, poi ho detto, no, forse è troppo difficile. C'è una domanda di Leibniz che Heidegger riprende: perché qualcosa piuttosto che in noi? La psicanalisi a questa domanda contrappone perché il nulla piuttosto che qualcosa. Perché il vuoto è, ripeto, strutturale e non è strutturale perché è ciò che è alla base del nostro stesso essere visto in negativo. Dice Lacan, vuoto del verbo essere. Perché noi l'abbiamo riempito con segue di metafisica, questo bel verbo essere. E poi Nietzsche a un certo punto dice che quello che sembrava vero a un certo punto è caduto, come neve al sole, si è evaporato, è diventato favola. Con la metafisica noi abbiamo riempito il vuoto. Stavamo bene, c'era bene, però l'io era a posto. E quando si è esaurita la parabola dell'umanismo occidentale, nella seconda metà dell'Ottocento, grosso modo, che ha fatto la scomparsa, intanto viene meno degli dèi. E quindi l'uomo si è trovato da solo, gli antichi dèi erano finiti, non c'erano più. E non c'erano ancora i nuovi dei. Ci si è trovati spaesati. Lo spaesamento è un termine assolutamente fondamentale per capire quell'epoca.
Scusa, se la bulimia è un riempimento di vuoto, invece l'anoressia è un altro male dei nostri tempi, che cos'è?
L'anoressia non si mangia neppure se si ha fame, con l'anoressia. E l'anoressia è una relazione che il soggetto anoressico ha l'altro, che può essere il genitore, di solito la genitrice, la madre, si scarnifica fino ad essere scheletrico per angosciare l'altro. Questa è l'anoressia. Quindi si fa vuoto. La bulimia cerca di riempire il vuoto, l'anoressia si fa vuoto.
E quando la madre non c'è più, si continua?
Beh, oltre alla madre ci può essere anche il marito, ci può essere l'amante, ci può essere... Cioè, l'anoressica mostra il suo corpo magro per mostrare il fatto che non ci si riesce, che non riesce a comunicare, che manca la comunicazione. So di un'anoressica che hanno cercato di farmi portare in terapia, ma non ne ha voluto sapere, perché voleva restare anoressica, perché per lei la salute era l'anoressia. E adesso so che è in una casa di cura per cercare di tenerla in vita con le prese.
Potrebbe essere anche spiegato come ciò che è dietro le identificazioni immaginarie. E quindi quando Lacan dice il saperci fare, che come fine dell'analisi, può essere inteso proprio come alla fine di un percorso di conoscenza di quelle che sono state le nostre identificazioni che ci hanno determinato, tu con queste identificazioni ci devi saper fare, cioè devi esserci stata dietro e quindi non ci devi avere aderito completamente, perché altrimenti la cura analitica non funziona, perché non sperimenti il vuoto, e nello stesso tempo però non ne puoi fare a meno, perché comunque sono le identificazioni che ti vengono dai tuoi oggetti interni, cioè dalle relazioni significative che hai avuto. Quindi il saperci fare indica proprio il fatto che rinarri la tua storia, te la rivedi da un punto di vista, diciamo, quasi trascendentale, cioè la trascendi e la rimaneggi, però non è che la neghi, non la puoi reprimere, non la puoi negare. Questo è un percorso molto lungo proprio perché significa aver preso atto di tutto quello che ti ha, insomma, dei significanti e delle identificazioni che ti hanno determinato. Certo, questo non lo puoi fare se non sperimenti il vuoto.
Sì. Non è più che una domanda, è un intervento.
Sì.
Ma mi fa venire in mente una cosa, una delle critiche che fa Lacan a una terapia, una psicoterapia, è quella psicoterapia che tende a far regredire il paziente fino agli stadi più antichi per riparare i buchi dell'educazione, dell'amore che non ha avuto. Lacan dice che è una cosa assolutamente sbagliata. Per carità, anche quelle terapie possono avere successo, non è che... È una cosa sbagliata, perché dice l'uomo è immerso nel mondo significante. Ci sono stati dei significanti, in particolare alcuni significanti, che hanno condizionato la sua vita. Questi significanti vanno rielaborati con altri significanti, in maniera tale che la storia del soggetto, così come è stata, possa essere rielaborata, rivista, ripresa in senso che apre del futuro. Ecco, mi viene in mente adesso che c'è la grossa questione del tempo in psicanalisi, che è difficile da trattare, infatti credo che ci siano pochissimi testi, ne conoscono due, tre forse, in giro in cui parlo del tempo nella psicanalisi, che invece è importantissimo. Il melanconico, ad esempio, vive nel passato. Se si vuole far passare a un melanconico la sua vivere nel passato, occorre riuscire a far rivivere la sua vita in maniera tale da poter liberarsi da questo passato che pesa e riaprirsi al futuro, nel presente, perché viceversa il neurotico ossessivo vive nel futuro, non vive nel presente, e quindi il neurotico ossessivo non vive, il soggetto del neurotico ossessivo non è lì dove dovrebbe essere, nel presente. E quindi, perciò, ecco, la rielaborazione della storia soggettiva in maniera tale da andare a vedere dov'è che il soggetto si è smarrito, dov'è che si è perso nel suo sviluppo. E se si riesce a riattrovare il soggetto, la storia stessa può essere rielaborata in maniera tale da poter trovare a qualsiasi età delle proprie realizzazioni soggettive. E poi certo l'identificazione, ci sono alcune identificazioni, c'è un libro a casa che è intitolato Le identificazioni mortifere. Sono delle identificazioni che mortificano il soggetto, un po' con le identificazioni cliniche che ho portato, non è quella. Queste identificazioni vanno indebolite. Ricordo una paziente che nel cercare di indebolire questa identificazione a un certo punto mi ha detto: dottore, per favore, sì, sono contento, va bene indebolirla, ma non troppo, perché sennò non so più chi sono. In tanti casi i pazienti arrivano al punto in cui non sanno più chi sono. È chiaro che lì, a quel punto lì, vanno accompagnati per non fargli troppa paura di questo vuoto. E va visto il vuoto, io dico che l'angoscia è l'amica, non è una nemica, perché l'angoscia ci fa scoprire il nostro vero noi stessi, che però è quel non essere che noi non vorremmo, perché noi vogliamo qualcosa al posto del non essere. E riempiamo. La società di consumo in questa è la missione. E ha forza la società di consumo proprio perché c'è il desiderio umano che non è mai soddisfatto. Perché ci fosse mai un oggetto che lo soddisfacesse, non c'è, ma ci fosse mai, avrebbe finito lui stesso di vendere, di produrre e di vendere prodotti. Se non ci sono altre domande?
Si chiama il libro di Lacan e Identificazioni mortive.
È un libro in francese, eh? Non credo che sia stato tradotto in italiano. Okay. Identificazione mortifera, cioè mortifera. Sono le identificazioni che fanno che tu creda di essere qualche cosa. Nell'esemplificazione, ho portato questa esemplificazione fisica perché è formidabile. Le terapie breve strategiche vanno sui sintomi e li riducono, ci riescono a ridurli, ma non sfiorano minimamente il soggetto, stanno sul io e sul non io. Mentre se si vogliono risolvere in maniera sufficientemente definitiva i problemi che il soggetto ha, bisogna lavorare sull'inconscio. E ci vuole un po' più di tempo che 8, 10, 12 secondi.
Mi ricordo che lei mi disse sì. Che anche per se stesso aveva impiegato.
Sì. È inevitabile, se no si va, ci sono tante psicoterapie brevi, si va lì e si riducono i sintomi, si sta bene, insomma. E poi.
Uno riduce il sintomo perché è rassicurato. Come fa una terapia breve a ridurre un sintomo?
Sì, lo si fa attraverso una notevole direttività. Cioè, con questa paziente, il tirocinio, a tutto, diceva, per esempio, lei non riusciva ad andare a fare la spesa da sola, cioè doveva sempre andare con la madre. Diceva, no, lei adesso ci va da sola, vado a fare, ti vendo e prendo un filo di mele. E ci porta una mela a me e una mela al dottore. per andare a farsi la permanente, ci va da sola senza problemi, deve tornare a lavorare, quindi lei adesso si arma di coraggio e torna a lavorare. C'era direttiva, era una sorta di superio che faceva sì all'io che si mettesse con questi sintomi. E quando alla fine era tornata a lavorare, è andata a fare la spesa da sola, è andata al cinema da sola, è andata alla portiera da sola, da tutto, da tutto, mi dice, allora è a posto, è guarita. Va bene? No, va malissimo. Perché dentro di lei c'era comunque il peso di quell'identificazione.
Ma questo, queste cose che riesce a fare non gli danno la fiducia di dire allora mio padre aveva, non aveva ragione quando diceva che io ero un zavaglio. Ah, pensavo che questa cosa, sì, il fatto di riuscire a fare delle cose potesse dare alla persona, chiaramente a mio, la fiducia poi per dire no, mio padre non aveva ragione, io sono una persona capace di fare quelle cose che mi servono. E per questo che mi stupisce.
Sì,
capisco,
sì,
il suo discorso, il suo ragionamento è molto chiaro, è molto chiaro, è molto difficile, ma per voi c'è questo percorso da andare a capire, da andare nel vuoto, però è un peccato, dico, ma insomma non è sufficiente riuscire a fare delle cose per capire che mio padre, che non sono un zavaglio.
Per riuscire a lavorare su queste identificazioni che hanno la loro radice all'inconscio, ci vuole un lavoro notevole. Cioè non è sufficiente dire se la tolga, non crede a suo padre, lei non è uno zavaglio, non è sufficiente. Perché ho usato il termine imprinting, che viene preso da Cora Lorenz. E cioè l'imprinting è qualche cosa che viene quasi a far parte del nostro DNA. Non è proprio così, dico quasi. L'imprinting è qualche cosa che si imprime nel soggetto. E per togliere questo imprinting ci vuole il lavoro, ci vuole la ricostruzione soggettiva, ci vuole la capacità di riuscire a riprendere il soggetto da dove si è smarrito, nel punto in cui si è perso. Un soggetto che arrivi a dire no, no, ok, non sono più un zavaglio. Ma ci vuole del tempo, del tempo e del lavoro. Non è sufficiente dire che lei non è un zavaglio.
Allora forse tutte queste cose che la ragazza fa le fa anche per dimostrare al padre che non è un zavaglio, ma non ne è convinta?
Io non so, perché lei già abitava fuori casa, quindi non so neanche se ne parlava con suo padre di queste cose. Semplicemente aveva dato questi sintomi qui, erano legati a quel fatto lì. I sintomi sono stati, io poi non so se questi sintomi, c'è una barzelletta che girava, non so se me lo ricordo bene, ma insomma uno che continuamente beveva, va dall'analista e dopo un po' di analisi smette di bere ed è tutto contento. Dopo un po' gli telefona all'analista per dire sì, io continuo a smettere a non bere, però mi sono messo a fumare, non so che cosa. Per dire che tolti quei sintomi ne possono venire degli altri, ecco. Cioè, se non si risolve il problema alla radice, le problematiche restano, si può togliere qualcosa in superficie, ma o ritorna quei sintomi o ne ritorna degli altri, perché il soggetto comunque non è a posto.
Purtroppo sono d'accordo.
È così.
Posso chiederle l'esempio che faceva, non ho capito, della bambina che faceva delle domande per i genitori, era insopportabile perché c'era il desiderio. Io non ho capito che domande, non ho capito.
Intanto è un bambino perché neurotico ossessivo è tendenzialmente maschio. Ci sono anche delle neurotiche femmine, ma tendenzialmente maschio. Quindi è un maschietto che chiede, che sono io ai genitori, una scatoletta di tonno, che è una domanda. Ricordate il giro della domanda, della D maiuscola, è una domanda. E quindi la domanda non implica l'essere del soggetto. Il nevrotico ossessivo, quello che sarà poi un nevrotico ossessivo, nella domanda della scatoletta che riguarda un oggetto, domanda l'essere del soggetto. E questo che dà fastidio agli adulti. Ci sono dei bambini che continuano a domandare le stesse cose, che insistono. E quando poi c'è il nevrotico ossessivo adulto che ha tutti i suoi acting out anche per avere attenzione da parte degli altri, queste attenzioni, questi acting out talvolta lo portano ad un suicidio. Lui tenta il suicidio non come lo farebbe un melanconico, lo fa da nevrotico ossessivo e quindi tende il suicidio sperando di non uscirci. Talvolta ci riesce, e quando ci riesce è, dice Lacan, quasi per uscire o uscire da quello che è insopportabile nel nevrotico ossessivo, che è la catena significante. Perché il nostro problema di uomini è che vorremmo attingere a quella cosa da Sting che è al di là del linguaggio, ma è impossibile arrivarci. Ci sono dei pazienti che vogliono continuare ad avere l'oggetto del desiderio fra gli oggetti che non sono degli oggetti del desiderio, non so se ci vede. Ecco, e in questo finisce per essere una trappola, una tortura in cui il soggetto si dibatte senza riuscire a trovare via d'uscita dal labirinto in cui si caccia. Non so se è chiaro. E quindi lo dice perché quello che sarà poi un nevrotico ossessivo rischia di fare questo. Rischia di chiedere ciò che non si può chiedere. Perché il desiderio non si può chiedere. C'è un punto, dice Lacan, nella conoscenza di sé che non permette appunto alla conoscenza di sé di andare fino in fondo, ed è il fatto che non si può sapere fino in fondo qual è il desiderio dell'altro. E io lo collego al frammento di Eraclito quando dice: per quanto tu possa cercare i confini dell'anima, non li trovi, perché l'anima è senza confini. E quindi continuerai a girare all'infinito. Vediamo?